Classici italiani. Una produzione RSI Rete 2 e USI, Istituto di Studi Italiani. Leonardo Sciascia, con Marco Maggi e Matteo Collura.
Io ho scritto quel libro allora, Il giorno della civetta, e ho avuto l'accusa di aver inventato io la mafia, che la mafia non esisteva, insomma, cosa che veniva autorevolmente detta anche dal cardinale arcivescovo di Palermo. La mafia non esiste, chi parla di mafia è un diffamatore della Sicilia, no? Quindi allora ho raccolto le accuse di coloro che negavano l'esistenza della mafia. Oggi, per avere fatto appello al diritto e soprattutto per avere fatto l'istanza che la lotta alla mafia non diventasse lotta per il potere, ma effettivamente lotta alla mafia, oggi sono accusato, in senso contrario, di non essere abbastanza partecipe alla lotta contro la mafia. Sono stato, credo, il primo scrittore siciliano ad aver dato un'esemplificazione narrativa di che cos'è il fenomeno mafia. La mafia è la ricerca di un illecito arricchimento per i propri associati, insomma. Non bisogna mandare a chiedere per chi suona la campana, perché la campana mafia suona per tutti.
E la passione nel distacco di questa testimonianza che abbiamo ascoltato dalla viva voce di Leonardo Sciascia, viene citato un titolo, Per chi suona la campana, il titolo di un'opera di Ernest Hemingway, che ci introduce immediatamente in una delle dinamiche fondamentali dell'opera dell'autore siciliano, ovvero quell'atteggiamento di chi guarda la propria terra, la Sicilia, da un punto di vista che nel contempo profondamente radicato in essa, ma al contempo in qualche modo decentrato rispetto ad essa, per chi suona la campana. Leonardo Sciascia fu forse il più europeo degli scrittori italiani della sua generazione. Se pensiamo alla triade generazionale cui egli appartiene, insieme a Calvino e a Pasolini, la triade dei grandi classici della letteratura italiana nati all'inizio degli anni venti, ecco, egli appare forse anche più europeo di Pasolini e Calvino. Egli proiettò il suo sguardo fuori d'Italia e fuori d'Italia, raggiunta la maturità di scrittore, fu riconosciuto. Questo soprattutto in Francia, la patria dell'illuminismo e di Stendhal, ma anche per Sciascia la patria dei moralisti classici. Penso in particolare ad una raccolta di aforismi di Sciascia, non troppo nota, intitolata Nero su Nero, che se può essere avvicinata alle esperienze contemporanee di scrittura breve in Italia, penso a Longanesi oppure a Flaiano, questa esperienza risale di là da essi ai comuni maestri d'Oltralpe, da Montaigne a Pascal a La Rochefoucauld. Ma accanto alla Francia, e faccio notare che questo accostamento non è casuale, c'è una sorta di non troppo larvata intenzione archeologica rispetto alla storia della dominazione straniera in Sicilia. Accanto alla Francia, dicevo, la Spagna. La cultura iberica è per Sciascia un momento fondamentale della sua formazione. Autori come Unamuno, Ortega y Gasset, García Lorca, Américo Castro, Borges, Eugenio d'Ors rappresentano letture fondamentali per la sua formazione. E se un suo personaggio dice «avevo la Spagna nel cuore», ecco, questo vale anche per Sciascia. Ricordiamo da questo punto di vista i reportage delle Ore di Spagna, pubblicati nel 1988, corredati da magnifiche fotografie di Ferdinando Chan. Sciascia ebbe a scrivere, evocando Américo Castro, che se la Spagna è più che una nazione un modo di essere, è un modo di essere anche la Sicilia, ed è un modo di essere il più vicino che si possa immaginare al modo di essere spagnolo. La Spagna è per Sciascia uno specchio nel quale guardare riflessa la Sicilia, una sorta di Sicilia al pantografo, come appare al protagonista dell'Antimonio. Ma ascoltiamo ora su questi temi l'opinione del giornalista Matteo Collura, che di Sciascia fu amico e con il quale condivise passioni intellettuali e civili.
Certo, la letteratura francese è stata un po' la sua letteratura, infatti io certe volte, notando come viene considerato nel secondo Novecento italiano dai critici, come viene antologizzato, spesso appunto uso questa provocazione, cioè dico che Sciascia forse andrebbe collocato in una storia della letteratura francese come in una sorta di appendice, perché la sua idea di letteratura è quella che coincide con la Francia dei Voltaire, degli Zola, insomma dei grandi pamflettisti, degli enciclopedisti, insomma degli illuministi. La Sicilia è una strana isola perché intanto, come diceva Giuseppe Antonio Borghese, che è stato un grande scrittore siciliano, è un'isola non abbastanza isola, perché insomma non è come la Corsica o come la Sardegna, insomma sto parlando di isole non estreme, però che realmente vivono una condizione di isolamento, nel senso che dalla Sardegna per esempio a nord si può vedere la Corsica, ma dalle altre parti non si vede terra, mentre la Sicilia dista dalla Calabria 3 chilometri, 3 chilometri e mezzo, addirittura si vuole unire le due sponde con un ponte, però ha sempre avuto una presenza, una centralità geografica che ne ha segnato il destino dal punto di vista culturale e storico. Questo l'ha portata ad essere al centro dell'Europa, della storia dell'Europa, quindi spesso l'ha subita, però questo significa che è stata parte dell'Europa, insomma, quindi non ha avuto problemi di collegamenti da questo punto di vista. Forse il ponte tra la Sicilia e il continente c'è sempre stato ed è stato quello della cultura. Mi riferisco alla cultura francese, alla cultura spagnola, alla cultura tedesca, insomma le tante invasioni hanno portato anche tanti scambi, insomma hanno favorito una divulgazione anche della cultura siciliana un po' ovunque. Per questo Sciascia ha potuto parlare di Sicilia come metafora del mondo.
Da La corda pazza. La cultura siciliana ha avuto sempre come materia e come oggetto la Sicilia, non senza particolarismo e grettezza qualche volta, ma più spesso studiando e rappresentando la realtà siciliana e la sicilianità, la sicilitudine, dice uno scrittore siciliano d'avanguardia, con una forza, un vigore, una compiutezza che arrivano all'intelligenza e al destino dell'umanità tutta. E bastino i nomi di Michele Amari e di Giovanni Verga, di Isidoro Lalumia, Luigi Capuana, Federico De Roberto, Alessio Di Giovanni, di Luigi Pirandello, di Francesco Lanza, Nino Savarese, Elio Vittorini, Giuseppe Tomasi, di Salvatore Quasimodo, nella cui poesia il tema dell'esilio, l'esilio che generazioni di siciliani per sfuggire alla povertà dell'isola hanno sofferto e soffrono, si lega amaro e dolente, ma splendido nella memoria dei luoghi perduti, a quello del poeta arabo Ibn Hamdis, siciliano di noto. E questa può anche essere una chiave per capire la Sicilia, che alla distanza di più che 8 secoli, un poeta di lingua araba e un poeta di lingua italiana hanno cantato la loro pena d'esilio con gli stessi accenti. Vuote le mani, dice Ibn Hamdis, ma pieni gli occhi del ricordo di lei.
Agli esordi dell'attività di traduttore di Sciascia, che non fu cospicua ma è assai significativa anche per la comprensione del resto della sua opera, non sta la letteratura francese e nemmeno quella spagnola, ma sta la letteratura americana, in particolare la poesia e in particolare Walt Whitman. Sul periodico Vita Siciliana apparve nel 1945 una versione di versi appunto del grande poeta americano. E a mio avviso non è una forzatura trovare prefigurato in questa precocissima pubblicazione il nesso tra letteratura e vita civile che rappresenta l'asse portante di tutta l'opera di Sciascia. Dicevo che si tratta di una pubblicazione precocissima perché è in realtà la seconda in ordine di tempo e in assoluto nella bibliografia di Sciascia. La precede soltanto una nota a Quasimodo dell'ottobre del 44. Leggiamo ora alcuni versi di Whitman per capire come appunto già qui si annunci questo grande tema del rapporto fra letteratura e vita civile. Di questi stati il poeta è l'uomo equanime. Non in lui, ma lontane da lui le cose sono grottesche, eccentriche, e non sanno rendere quanto dovrebbero. Egli largisce ogni qualità, ogni oggetto, le proporzioni che si addicono loro, né più né meno. È l'arbitro del diverso, è la chiave, è lo stabilizzatore della sua età, della sua terra. Gli anni che vanno alla deriva verso l'infedeltà, egli trattiene con la salda sua fede, non discute, ma giudica. Non giudica come giudicano i giudici, ma come il sole che piove intorno a un oggetto inerte. Vede l'eternità negli uomini, nelle donne, non vede uomini e donne come sogni o pulviscolo. Ecco, questi versi di Whitman ci mostrano un poeta di fronte agli occhi del quale uomini e donne non sono indistinti sogni o pulviscolo, ma voci che sono inconfondibilmente legate a un volto. Whitman dà voce alle voci a lungo silenti. Ancora il poeta americano. Per mezzo mio le molte voci a lungo silenti, voci dell'interminabile generazione di prigionieri e di schiavi, voci degli ammalati, dei disperati, dei ladri, dei contraffatti aborti, voci dei cicli di preparazione e accrescimento e dei fili che legano le stelle, degli uteri e della linfa paterna e dei diritti di quelli che gli altri calpestano sotto i piedi, dei deformi, degli uomini volgari, idioti, sciocchi, disprezzati. Vorrei soffermarmi ancora su questo interesse di Sciascia per la letteratura anglofona, che costituisce, a mio avviso, una tappa importante per il suo apprendistato letterario. Si è citato Hemingway. In Hemingway Sciascia trova una rappresentazione letteraria della Spagna sul cui modello, sulla base delle affinità fra Sicilia e Spagna, che egli intuisce precocemente, sul cui modello gli è più agevole avvicinare la materia siciliana che si propone di rappresentare nelle sue opere ed in seguito. Cito un'interessante falsa etimologia che Sciascia propone nelle parrocchie di Regalpetra. Pampilonia, nel dialetto dei regalpetresi, vuol dire confusione infernale, chiasso, panico, smisurata allegria. A chi ha letto Fiesta di Hemingway, più suggestiva sembrerà l'ipotesi che la parola scaturisca dalla Fiesta di Pamplona invece che dalla Babilonia civitate infernali dei predicatori. E all'ipotesi si accompagna una Pampilonia di festa che nell'ultima settimana di maggio qui esplode insonne e violenta. Col tempo queste ipotesi lasciano il passo a più salde certezze che Sciascia elabora sulla base di una prolungata riflessione sul rapporto fra cultura siciliana e cultura europea, che approda, come abbiamo ascoltato nel passo presentato all'inizio della conversazione, nell'affermazione del valore universale della sicilitudine, la Sicilia come metafora. La Sicilia che col solo guardare in se stessa, nella sua storia, può reperire nella stratificazione di dominazione e culture che l'ha generata una geografia mediterranea ed europea. Ricordo l'invito che a Sciascia venne rivolto da Italo Calvino nel 1964. Sii ispano siculo e magari arabo siculo fino in fondo e sarai universale. Per mostrare che su questa strada di farsi arabo ispano siculo e con questo diventare universale, per mostrare che su questa strada Sciascia era incamminato già da tempo, vorrei qui portare a testimonianza la traduzione che venne pubblicata in rivista nel 1961 del notissimo Lamento per Ignazio Sánchez Mejías di Federico García Lorca. Prima di Sciascia il Lamento era già stato tradotto da Carlo Bo, 1938, Elio Vittorini, 1942, Oreste Macri, 1948 e Giorgio Caproni, 1958. Giovanni Raboni, che si è occupato di un esame comparato di queste traduzioni, ha rilevato in quella di Sciascia intenti di puntuale restauro interpretativo. Noi scorgiamo in questa opera archeologica l'intenzione di riportare alla luce obliate parentele fondate sull'arabo. Prendiamo alcuni versi della prima parte del poemetto, quella intitolata La cogida y la muerte, il cozzo e la morte. Leggo prima il testo spagnolo e quindi la traduzione di Sciascia. Un ataúd con ruedas es la cama, a las cinco de la tarde. Huesos y flautas suenan en su oído, a las cinco de la tarde. Sciascia traduce nel modo seguente. Un tabuto con ruote è il letto, alle cinque della sera. Osse flauti suonano nelle sue orecchie, alle cinque della sera. Sciascia rende qui con la parola tabuto, termine che è in uso nel sud Italia, in particolare in Sicilia, ciò che tutti gli altri traduttori citati rendono in italiano all'unisono con bara. Nel fare ciò, Sciascia restituisce alle due lingue, italiano e spagnolo, la parentela fondata sull'arabo, che ha al tabut, radice comune tanto allo spagnolo ataud come al nostro tabuto. Si è parlato molto della Spagna sin qui, perché ad essa si volge più frequentemente l'attività di Sciascia traduttore. Non dimenticherò qui la versione del 1967 della Veglia di Benicarló di Manuel Azaña, con la quale Sciascia di nuovo si avvicina ai temi e alle storie della guerra civile spagnola. Fanno eccezione rispetto a questa Hispanidad di Sciascia la già citata traduzione dal francese del procuratore della Giudea di Anatole France, pubblicata nel 1980, e due anni prima la traduzione dal siciliano del Re delle Sette Montagne, una delle novelline popolari siciliane raccolte da Giuseppe Pitré. Ma è ancora con una traduzione dallo spagnolo che vorrei concludere, saldando in qualche modo circolarmente l'itinerario che è stato compiuto in queste due lezioni. Ho voluto insistere sul côté barocco dell'opera di Sciascia, che è altrettanto importante di quello illuministico. Questo côté barocco vibra in particolare sintonia con i poeti della cosiddetta generazione del 27, quella generazione di poeti, il già citato García Lorca, Guillén, Américo Castro, Pedro Salinas, quella generazione che guarda a Gongora e alla poesia del Seicento spagnolo, il Siglo d'Oro, e con ciò rinnova la letteratura spagnola del Novecento. Verranno letti infine alcuni brani della traduzione di Sciascia del poemetto di Pedro Salinas intitolato Morte del Sogno. Vi si trova l'idea, che è molto di Sciascia, della superiore verità del sogno. Per te saprò, chissà, come vivendo si può resuscitare in mezzo ai morti.
Non si capisce un sogno se non quando si ama un essere umano. Lentamente, molto lentamente e con poca speranza. Per te ho conosciuto il volto di un sogno, occhi soltanto. La faccia dei sogni è puro sguardo, viene dritta dicendo «Te scelgo, te tra tutti». Così come fa un raggio o la fortuna. Gli occhi di un sogno mi scelsero e sempre crederò fossero i tuoi. Per te pure conosco come un sogno si pettina. Con qual cura divide i suoi capelli in una riga che ricorda la striscia che sull'acqua traccia la luna nascente dell'estate. La mia mano, o l'ombra della mia mano, o forse nemmeno l'ombra. La memoria soltanto della mia mano mai accarezzò una chioma così lenta e profonda come quella del sogno che mi hai dato. Nei capelli del tuo sogno, i miei pensieri si intramarono, entrando poco a poco, e si smarrirono volutamente in loro, e più non voglio riscattarli. Loro gloria è questa, che stiano lì, che tu dorma sopra la disciolta memoria che l'anima mia ha lasciato ai tuoi capelli intrecciata.
Classici italiani. Una produzione RSI Rete 2 e USI, Istituto di Studi Italiani. Leonardo Sciascia, con Marco Maggi e Matteo Collura.